Marco, capitolo 8, dal versetto 10. E subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli per metterlo alla prova un segno dal cielo. Ma egli, Gesù, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità, io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione». E lasciatili, salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Egli li ammoniva dicendo: «Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». Ed essi si dicevano gli uni agli altri: «E perché non abbiamo pane?» Ma egli, accortosene, disse loro: «Perché state a discutere del non avere del pane? Non riflettete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate? Quando io spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste?» E i discepoli gli dissero: 12. Quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Essi gli risposero: 7. E diceva loro: «Non capite ancora?» Giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli domandò: «Vedi qualche cosa?» Egli aprì gli occhi e disse: «Scorgo gli uomini, perché vedo come alberi che camminano». Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa e gli disse: non entrare neppure nel villaggio. Poi Gesù, leggiamo qualche altro versetto, poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo e strada facendo domandò ai suoi discepoli: «Che dice la gente che io sia?» Essi gli dissero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri uno dei profeti». Egli domandò loro, ai discepoli: «E voi chi dite che io sia?» E Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Fin qui la lettura biblica per questa mattina. Accomodatevi, vogliamo insieme riflettere su un altro aspetto che riguarda Gesù in qualità di servo di Dio. Ho già detto che il tema del Vangelo secondo Marco è Gesù Cristo, il servo di Dio per eccellenza. Questa mattina la lezione per noi, il messaggio per noi è questo: il servo di Dio è la nostra comprensione, perché di comprensione si parla in questi versetti. Il filo logico, il filo conduttore di questo insegnamento è la comprensione umana. E il Signore ci invita ad andare oltre la nostra comprensione di natura intellettiva. Per comprendere Gesù non basta un esercizio della mente. Per comprendere Gesù, cioè per conoscerlo, abbiamo bisogno di comprendere col cuore. Amen. Comprendere col cuore uguale credere, perché solo per fede noi possiamo andare oltre l'afferrare le cose di Dio con il nostro intelletto e credere con il cuore. La mente non è passiva quando si parla di Cristo, del Figlio di Dio. La mente bisogna che venga applicata, Ma la mente non basta, bisogna credere col cuore. Questa mattina l'invito di Dio rivolto a ciascuno di noi, a ciascuno dei partecipanti, è credi, per comprendere col cuore, ascolta col cuore, credi in me, ci sta dicendo il Signore. Abbiamo qua tre tipi di comprensione. Ci sono quelli che non comprendono Cristo, i farisei, ci sono coloro che stentano a comprendere Gesù, cioè i discepoli. Terzo, ci sono coloro che comprendono. E parliamo di Pietro in maniera particolare. I farisei non comprendono. I farisei si avvicinano a Gesù con il loro tipico atteggiamento, senso di superiorità, fanno da maestri, si sentono tali, si avvicinano a Gesù questi farisei e si mettono a discutere con lui. Non sappiamo dove queste cose avvengono di preciso, in quanto di questa località dalmanuta non si parla altrove nel Nuovo Testamento, ma soltanto in questo passo. Un'ipotesi è che potesse essere un porticciolo, un villaggio tra Magdala, da lì Maria Maddalena, no? Verosimilmente Maria di Maddala, tra questa località e Capernaum. Doveva esserci questo porticciolo nel lago di Gennesaret, Mar di Galilea. Noi pensiamo sempre al lago Trasimeno, così facciamo le associazioni, ci viene più facile immaginare. Quindi un piccolo borgo. E lì questi farisei si avvicinano a Gesù per metterlo alla prova, non per comprendere. Notiamo bene, i farisei fanno le domande per cercare di tendere un tranello a Gesù. Qual è il tuo atteggiamento verso Cristo? Come leggi la Bibbia? Come interroghi in qualche modo il Signore? Per far notare a Dio qualche sua ipotetica contraddizione? O per imparare? Questa mattina ci sia il desiderio, il sentimento in ognuno di noi di accostarci al Signore per apprendere, per prendere, per imparare da Gesù, per credere in Lui, per porre fiducia nel Suo insegnamento e lasciare i nostri schemi, le nostre convinzioni, le nostre idee, i nostri stereotipi. Non come i farisei, che chiedono un segno dal cielo. Signore, fai qualcosa di speciale, mostraci qualcosa di soprannaturale. Signore, mostraci qualcosa di miracoloso in virtù del quale noi poi possiamo ritenere se credere o no. Signore, facci vedere qualcosa di spettacolare. Avanti, Signore, fai qualcosa in modo che noi possiamo credere in te. Che differenza tra quanti hanno chiesto al Signore un miracolo credendo in Lui e non nei farisei che chiedono al Signore un miracolo per decidere se credere o meno, ma in realtà per mettere Dio sotto la loro lente di ingrandimento. C'è chi vuole mettere Cristo e la fede in Lui sotto il proprio microscopio per vedere se Dio passa il test, passa l'esame, la prova scientifica della propria incredulità. Signore, come ascolteremo dopo nel canto, aiutami a credere. Amen, Signore, aiutami a credere. Vogliamo dire questa mattina dal profondo del nostro cuore. I farisei volevano tendere un tranello a Gesù, ma non ci riescono. Si direbbe in maniera colloquiale, cascano male, perché il Signore è al di sopra di tutti. Perché nessuno può conoscere la mente di Dio, se non lo Spirito di Dio. Perché noi siamo limitati, perché la nostra stessa comprensione ha bisogno di essere illuminata da Dio, dal cielo, altrimenti rimaniamo nel buio della stanzetta, del ripostiglio dei nostri ingarbugliati ragionamenti umani. Chiedono un segno, ma Gesù dice: io un segno non ve lo do. E qui la forma nell'originale è categorica. C'è anche un rafforzativo: in verità, io questo segno non ve lo do, sta dicendo Gesù. Ve lo garantisco, cioè vuole dire il Signore, scordatevi di avere un segno da me. Voi dovete credere. Cari amici, fratelli nella fede, questa mattina crediamo e basta. Amen. La mente sarà operosa, la mente sarà applicata, ma il cuore sarà ben disposto. Che differenza. Amen. Non come i farisei e gli scribi. In Matteo, nel passo equivalente del passo che abbiamo letto, viene dato un altro particolare. Gesù aggiungerebbe: io vi do un segno, sì, ve lo do, ma non quello che chiedete voi. Niente nel cielo, nessuna coreografia, nessuna cosa spettacolare che voi chiedete, vi darò un segno. Accontentatevi di quello perché è sufficiente. Il segno di Giona. Come il profeta Giona è stato nel ventre del pesce e poi dopo 3 giorni ne è venuto fuori, così il figlio di Dio sarà messo alla morte, sarà sepolto, il terzo giorno risusciterà. Ecco il segno che io vi do. La morte, la sepoltura, la risurrezione di Gesù. Credi in questo segno che il Signore ti ha dato già. Non devi chiedere a Dio qualche altro segno. Non è fondamentale, spesso non è necessario. Accontentati, per così dire, perché è veramente tanto, del segno che il Signore ti ha dato. Egli è venuto per te. Questo è il segno del suo amore per te. Questo è il segno che deve portarti a credere, caro amico, cara amica. Egli è venuto per te. Quale altro segno cerchi? Gesù è morto per te, per i tuoi peccati. Quale segno stai cercando? Cosa ti aspetti di vedere nel cielo? Fuochi d'artificio? Uno spettacolo pirotecnico? No, Dio non è interessato a tutto questo. Si raccolgono migliaia di euro perché la gente è interessata ai fuochi d'artificio e poi si lamentano che non c'è il necessario per andare avanti. Tutto al vento, tutto disperso. Ma il Signore non è come noi. Il Signore ti dice: il mio segno è la mia venuta, la mia morte, la mia risurrezione. Amen. Quindi c'è chi non comprende, come i farisei. Vado avanti. Ci sono poi i discepoli che stentano a credere, hanno difficoltà a credere. Notate le domande che Gesù fa ai discepoli sulla barca. Partono all'improvviso perché Gesù lascia i farisei. Gesù gira le spalle e se ne va. Ma Signore, sì, questi sono i modi. Per chi volta le spalle al Signore, il Signore volta le spalle a sua volta e se ne va, li lascia, parte, va altrove. E nella barca Gesù è alle prese con i suoi discepoli, che non sono sul piano dei farisei, che non comprendono perché non credono, ma i discepoli stentano a credere. Pensano che Gesù li guardi severamente perché hanno dimenticato di prendere altro pane. I discepoli pensano che il problema, per così dire, di Gesù sia che hanno dimenticato a fare la spesa. E Gesù dice loro, in maniera parabolica, simbolica: attenzione al lievito dei farisei, ipocrisia, solo apparenza, fede solo a parole, fede solo di facciata, fede come un intonaco, fede come una pittura, uno smalto sulla superficie della nostra vita. Attenzione al lievito dei farisei, non fate come chi abbiamo appena lasciato a Dalmanuta. Attenzione al lievito. Il lievito nella Bibbia è sinonimo del male, dell'incredulità, del compromesso morale, del peccato, dice la Bibbia. Tutto ciò che infrange la legge morale di Dio nella Bibbia è definito peccato. Il lievito ne basta poco per far lievitare una grande quantità di pasta, di massa. Per questo è paragonato. È un'influenza negativa. Ecco perché il lievito è uguale a influenza del male nel nostro cuore, nella nostra professione di fede. Attenzione all'ipocrisia dei farisei, attenzione alla loro incredulità, al loro senso di superiorità, attenzione al lievito di Erode. Erode che crede che Antipa, Erode Antipa, crede che Giovanni il Battista sia un uomo di Dio, ma non si espone. Erode che non vuole far morire Giovanni il Battista, che predica la verità, ma non fa nulla per seguire l'esempio. Vi ricordate della promessa, del ballo? Che Erode preso era il giorno del suo compleanno. C'era la festa, si ballava. Aveva fatto una promessa alla donna di cui si era invaghita. Io ti darò tutto, chiedimi quello che vuoi. Ti darò qualunque cosa, anche la metà del mio regno, un modo di dire. Quella donna parla con la mamma. Non tutti i consigli sono buoni. Vaiamoli. Mamma, cosa posso chiedere? Chiedi la testa di Giovanni il Battista. Fallo morire. Togliamocelo di mezzo, togliamocelo di torno. È scomodo. Diceva al re, non ti è lecito avere la moglie di tuo fratello. Fai quel che è giusto, Erode. E Giovanni aveva il coraggio di dirlo. E pagò per questo, a rischio della sua vita. Che coraggio hai di dire quello che Dio ha detto? Riesci ad esporti per il Signore? Ora riflettiamo su questo. Attenzione alle influenze negative. La durezza di cuore di cui parla Gesù, la malvagità, i cattivi consigli, l'incredulità, la diffidenza verso Dio, l'orgoglio. Attenzione al lievito, ne basta poco, ne basta un pizzico per far lievitare tanta pasta. Ora Gesù stava parlando di questo, non stava parlando del fatto che i discepoli si erano dimenticati di prendere altro pane, anche perché conoscendo Gesù e conoscendo i suoi miracoli, era una dimenticanza, era un errore, era una svista, anche perché erano partiti all'improvviso. Quindi non avevano altro pane, ne avevano solo uno. Ma pensate che per Gesù sarebbe stato questo un problema insormontabile, una svista, una dimenticanza, visto la partenza immediata? Delle volte forse hai considerato Gesù come spietato, il Signore come implacabile verso di te. Ma sappi che il Signore ci conosce, il Signore sa come siamo fatti e il Signore ha pietà anche delle nostre sviste, delle nostre gaffe, dei nostri errori involontari. I discepoli dovevano afferrare il senso di ciò che il Signore aveva fatto e li interroga, Gesù interroga i discepoli. Vedete le domande come sono incalzanti? Quante domande che il Signore fa ai suoi discepoli. Gesù chiede, perché discutete del non avere del pane? Non riflettete, non capite ancora? Due, avete il cuore indurito? Tre, avete occhi e non vedete, orecchie e non udite? Quattro, non vi ricordate? Cinque, quando io spezzai il pane, quanto ne rimase la prima volta per 5.000 persone? Un'altra domanda, e poi un'altra ancora. E quando di recente, no? Come abbiamo visto l'altra volta, c'erano 4.000 persone, quanti pezzi ne sono avanzati? Quanti panieri? Non capite ancora, Gesù dice alla fine, quante domande? Delle volte forse siamo presi, sei troppo presa o preso dalle domande che tu vuoi rivolgere a Gesù. Ma questa mattina il Signore mi dice e ci dice, ma rispondete alle domande che io vi faccio. Non siate sempre preoccupati di quello che mi dovete domandare, della prossima domanda su marca da bollo, con marca da bollo. Vogliamo essere questa mattina attenti, stare attenti alle domande che Gesù rivolge a noi. Il Signore ci vuole far riflettere e ci vuole far chiedere, mi comprendi? Comprendi quello che io ho fatto per te? Hai realizzato quello che fino ad ora io ho fatto nella tua vita? Ci sta chiedendo Gesù questa mattina? Lascia stare il pane perché non c'entra niente. Non è di quello che io sto parlando. Io ti sto parlando di fede, di fare attenzione dal lievito spirituale, al lievito spirituale che può alimentare la tua incredulità. Attenzione alle influenze, ai consigli, alla tua attitudine interiore, al tuo cuore duro delle volte. Il cuore dei discepoli certe volte si induriva a motivo della loro incredulità. Vi ricordate, parlando di moltiplicazione dei pani e dei pesci, i discepoli si riscoprirono scettici, a tratti increduli. E c'è la guarigione del cieco, che vuoi associare a questo secondo punto, i discepoli che stentano a credere. Perché il cieco c'entra e c'entra tanto con le domande di Gesù ai discepoli e il loro cuore duro? C'entra tanto perché, l'avete notato, ci avete fatto caso, Gesù dice ai discepoli, ma fatemi capire, attenzione, avete occhi e non vedete? Gesù dice ai discepoli, ma ci vedete o no? La vista spirituale. Subito dopo non è un caso, perché nella Bibbia niente è un caso, per Dio il caso non esiste, che sia così anche per noi. Gesù dopo guarisce quell'uomo, lascia i farisei che non vogliono vedere e vederci più chiaro. Gesù interroga e riprende i suoi discepoli e poi guarisce un cieco fisico, un cieco naturale, probabilmente non un cieco fin dalla nascita, perché può capire quest'uomo di Bezzaida Giulia, può capire come è fatto un albero, come sono fatte le persone, come vedi, prima fase del miracolo, cosa vedi? Vedo degli uomini, ma sembrano alberi che camminano, alberi camminanti. Quindi vuol dire che quest'uomo aveva visto una parte della sua vita, aveva potuto vedere. Ora vedete come questo miracolo di Gesù, prima fase, l'uomo che vede, ma vede a stento, come i discepoli, spiritualmente, vedevano qualcosa, ma a stento, non distinguevano, non mettevano bene a fuoco, e così fisicamente, poi c'è la seconda fase del miracolo, e adesso come vedi? Adesso, Signore, vedo ogni cosa chiaramente, spiritualmente, i discepoli erano così indotti, incoraggiati, a chiedere al Signore, Signore, vogliamo credere. Signore, facci vedere pienamente, illuminaci, rivelaci te stesso, Signore, ed è la nostra preghiera speciale di questa mattina. Signore, rivelati a noi. Forse non vedi? Il Signore ti dà la vista spirituale, la vista della fede questa mattina, credi in Lui. Forse vedi a stento, credi ma non sempre. Credi ma non del tutto, credi ma sei incostante, è la tua situazione questa mattina, Dio lo sa, se come discepoli ascolti la parola del Signore ma fraintendi, pensi che si parli di spesa ma in realtà si parla di fede e di noi stessi. Vi ho detto che vi avrei detto qualcosa sulle ceste e sui panieri. Anche nella traduzione italiana viene usato un termine diverso. Gesù dice, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? Prima moltiplicazione, 5.000 uomini. C'è un termine, tradotto ceste. Poi invece, più avanti, quando si parla dei 4.000, versetto 20 di Marco 8, quanti panieri, ora voi, queste ceste, come ve le immaginate? Questi panieri, come ve li immaginate? Più o meno un centro tavola? Quanto grandi? Di che materiale? Ora abbiamo qua due termini diversi, dicevo. Nel primo caso, per i 5.000, si parla di ceste non molto grandi. Nella seconda situazione, secondo caso, siccome non ne avanzano 12 ma 7, potremmo pensare che avanzò meno cibo, che fu un miracolo minore solo perché c'era meno gente, ma non è così, perché pensate, nel secondo caso, la moltiplicazione per i 4.000, la seconda moltiplicazione, il termine utilizzato descrive qualcosa di ben più grande che comune cesti utilizzati, erano fatti probabilmente di corda, non di vimini, ma addirittura di corda, perché tanto grandi questi panieri, così viene tradotto, che vi ricordate la fuga dell'apostolo Paolo da Damasco, calato dalle mura di notte perché c'erano le guardie durante il giorno, perché volevano Paolo morto, il governatore Areta voleva l'apostolo morto. Allora di notte i fratelli si inventano questa strategia di calare l'apostolo dentro una cesta o paniere, quindi tanto ampia questa cesta, tanto robusta, che c'entrava una persona, rannicchiata sì, ma il peso di una persona. Questa cesta assicurata alle funi, calata dalle mura. Quello che il Signore fa, miei cari, non è mai insignificante. Non pensare che perché il Signore stia agendo in maniera diversa rispetto ad un'altra precedente occasione, il Signore sia venuto meno nell'amore verso di te o nella potenza in tuo favore. Quello che il Signore fa è sempre significativo. Amen. 12 piccole ceste, gli avanzi da redistribuire. 7 grandi ceste, panieri, l'abbondanza del Signore. Il Signore è lo stesso, Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Non pensiamo secondo i nostri parametri, ma secondo i suoi. E Gesù, vado avanti e vado alla terza parte, chiede poi ai discepoli, andando via, il primo sondaggio. Primo sondaggio. Cosa dice la gente che io sia? Gesù dice ai discepoli, cosa si dice di me? Cosa dicono le persone sul mio conto? Primo sondaggio, e i discepoli rispondono. Alcuni dicono che tu sia Giovanni il Battista, ritornato in vita. Qualcun altro dice che tu sia Elia, risorto. Qualcun altro dice uno dei profeti di una volta. E poi Gesù fa un altro sondaggio, ristretto, ai discepoli. E voi chi dite che io sia? Voi cosa pensate di me? E tra i discepoli Pietro, il Vangelo di Matteo ci dice che Gesù dice a Pietro, non qualcuno, non viene da te, né qualcun altro ti ha detto queste cose, te le ha fatte comprendere, ma è il Padre mio che è nei cieli. Invece Marco riduce, sintetizza, Marco è il Vangelo breve e quindi riporta in maniera sintetica molte narrazioni. Allora Marco sintetizza e dice, Pietro gli rispose, tu sei il Cristo, tu sei colui che doveva venire, tu sei il Messia, tu sei il prescelto di Dio Gesù, l'unto di Dio. Unto nella Bibbia è uguale a prescelto, indicato da Dio, mandato da Dio, designato da Dio. Pietro dice, e noi tutti questa mattina vogliamo unirci a questa dichiarazione di fede, amen. Oh Gesù, tu sei il Cristo, tu sei il Signore, tu sei colui che è venuto per salvarci, tu sei la speranza di Israele, Signore, tu sei la speranza del mondo. Non fare come i farisei, che non comprendono perché non credono. Non facciamo neanche come i discepoli che stentano a credere, che fraintendono Gesù, che equivocano. Facciamo come Pietro. Questa mattina l'apostolo Pietro è un buon esempio per noi, un esempio di fede. Pietro crede, Pietro vuole comprendere col cuore e il Signore viene in aiuto alla sua fede. Tu credi, Dio viene in aiuto alla tua fede. Amen. Tu credi, tu applica oltre che la mente il tuo cuore e vedrai che, come nel caso di Pietro, il Padre Celeste ti illuminerà e rivelerà al tuo cuore chi è Gesù veramente. Gesù ti sta chiedendo, chi sono io per te? Cosa rappresento per te? Signore, tu sei il mio Salvatore. Tu sei colui che è venuto anche per me, per perdonare i miei peccati. E finisco con il parallelo tra il miracolo del cieco guarito e la vista spirituale dei discepoli. Questa mattina vogliamo che il Signore ci tocchi, ci illumini. Signore, noi vogliamo vedere ogni cosa chiaramente. Forse vedi in maniera sfocata, forse la tua fede sta arrancando in questi giorni, forse stai mettendo in discussione in cuor tuo quello che Dio ha fatto per te. Non fare così. Questa mattina credi. Tra qualche momento ascolteremo altri due canti. Vogliamo credere nel Signore. Amen. Vogliamo credere nel Signore. Questa dichiarazione di fede di Pietro, questa confessione di Pietro, tu sei il Cristo, Gesù, è il cuore del Vangelo di Marco. Se dobbiamo dividere in due il Vangelo di Marco, sicuramente in questo brano, con la confessione di Pietro, finisce la prima parte del Vangelo di Marco e inizia la seconda parte. Il cuore del Vangelo, questa confessione di fede. Sai qual è il cuore della tua vita? Sai quale sarà la svolta fondamentale? Sai quale sarà la scelta più bella? Credere nel Signore. Amen.